giovedì 12 novembre, 32ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. La legge del Deuteronomio vietava di consegnare al padrone uno schiavo che era fuggito da lui. Non consegnerai al suo padrone uno schiavo che, dopo essergli fuggito, si sarà rifugiato presso di te. Rimarrà da te, in mezzo ai tuoi, nel luogo che avrà scelto, in quella città che gli parrà meglio. Non lo opprimerai. Deuteronomio 23, 16, 17. L'Apostolo Paolo invece riconsegna a Filemone un suo schiavo, Onesimo. Questi era fuggito da lui e si era rifugiato presso l'Apostolo. Potremmo dire che l'Apostolo disattende la legge della carità, dell'amore verso gli schiavi. Qual è il principio soprannaturale che lo spinge ad agire in un modo apparentemente contrario alla carità e all'amore? Lo spinge proprio una carità e un amore ancora più grandi di quelli chiesti dalla legge antica. Filemone è corpo di Cristo. Onesimo è corpo di Cristo. Come si abita nel mistero dello stesso corpo di Cristo, membri gli uni degli altri, così si deve anche abitare nella storia, vivendo da veri membri gli uni degli altri. Non c'è più il padrone e non c'è più lo schiavo, ma c'è il corpo di Cristo che è animato dall'amore del Padre, dalla grazia di Gesù Signore, dalla comunione dello Spirito Santo. Ecco il grande insegnamento dell'Apostolo ai Colossesi. Vi siete vestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestiti il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza ad immagine di colui che ci ha creato. Qui non vi è greco o giudeo, circonciso o incirconciso, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei guardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma soprattutto queste cose, rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. Colossesi 3, 9, 15. Questo è il mistero. Se il mistero non diviene storia, a nulla serve dire di credere in esso. La stessa cosa vale per ogni mistero che noi professiamo. Se quanto confessiamo nella fede non diviene nostra storia, allora noi crediamo in vano. Mistero invisibile e storia visibile devono essere una cosa sola. Ecco come questa verità viene annunciata ai Corinzi in ordine al grande mistero dell'Eucaristia. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Prima Corinzi 10, 16, 17. Il solo corpo che si crea nel mistero e che nel mistero vive deve essere lo stesso corpo che poi è chiamato a vivere nella storia. Filemone e Onesimo sono un solo corpo nel mistero. È giusto che mostrino al mondo che sono anche un solo corpo nella storia. L'Apostolo Paolo conosce Filemone. Sa quanto grande è la sua carità verso il corpo di Cristo. Poiché Onesimo è ora corpo di Cristo, anche Onesimo, Filemone, dovrà attestare la stessa grande carità. La tua carità è stata per me motivo di grande gioia e consolazione, fratello, perché per opera tua i santi sono stati profondamente confortati. la carità invisibile deve divenire carità visibile. La carità invisibile è universale, anche la carità visibile deve tradursi in universalità. Oggi è proprio questa divisione, separazione, distanza tra mistero e storia, fede e vita, invisibile e visibile, il grande problema che crea scandalo nella comunità dei discepoli del Signore. Se il mistero non diviene storia, se l'invisibile non diviene visibile, se la fede non diviene vita, facciamo del messaggio di Cristo una pura ideologia. L'ideologia non potrà mai convertire, converti invece la vita che nasce dalla fede, la storia che è incarnazione del mistero. Filemone è chiamato a mostrare visibilmente il mistero del solo corpo nel quale lui crede. Lui mostra il mistero e finisce la schiavitù nel mondo. Perché finisce la schiavitù nel mondo? Perché il solo corpo invisibile diviene corpo visibile e il mistero nascosto diviene mistero palese. Leggiamo Filemone 7:20. La tua carità è stata per me motivo di grande gioia e consolazione, fratello, perché per opera tua i santi sono stati profondamente confortati. Per questo, pur avendo in Cristo piena libertà di ordinarti ciò che è opportuno, in nome della carità piuttosto ti esorto io, Paolo, così come sono, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onesimo, mio figlio, che ho generato nelle catene, lui che un giorno ti fu inutile, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che mi è stato tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre. Non più però come schiavo, ma molto di più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. Se tu dunque mi consideri amico, accoglielo come me stesso. E se in qualcosa ti ha offeso o ti è debitore, mettilo tutto sul mio conto. Io, Paolo, lo scrivo di mio pugno, pagherò io, per non dirti che anche tu mi sei debitore e proprio di te stesso. Sì, fratello, che io posso ottenere questo favore nel Signore, dà questo sollievo al mio cuore in Cristo. Tutte le divisioni, le contrapposizioni, i contrasti, le divergenze, le liti ideologiche nel mondo cristiano sono il frutto della non traduzione del mistero invisibile in mistero visibile, della vita in fede, della verità professata in storia reale pura. San Paolo chiede a Filemone di manifestare al mondo intero la verità della sua fede. Glielo chiede in nome dell'amicizia che hanno in Cristo Gesù. Sì, fratello, che io posso ottenere questo favore nel Signore, da questo sollievo al mio cuore in Cristo. Questo significa che ognuno di noi può chiedere ad ogni altro fratello nella fede un favore secondo la fede, una grazia in nome della carità di Cristo Signore nella quale lui crede. L'annuncio per preghiera, per richiesta, per esortazione, per amore personale, è essenza della missione dell'Apostolo del Signore. Ecco come l'Apostolo si rivolge ai Filippesi. Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma quello degli altri. abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Filippesi 2, 1-5. Perché i filippesi dovranno vivere una più grande imitazione di Cristo Gesù? Per rendere piena la gioia dell'Apostolo. Anche nella lettera agli ebrei troviamo un'esortazione simile. Obbedite ai vostri capi, è stato loro sottomessi, perché se vegliano su di voi e devono rendere conto, affinché lo facciano con gioia e non lamentandosi, ciò non sarebbe di vantaggio per voi. Pregate per noi, crediamo infatti di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci bene in tutto. Con maggiore insistenza poi vi esorto a farlo, perché vi sia restituito al più presto. Ebrei 13, 17-19. Nella fede, nel mistero, nella sola della fede e del mistero, dobbiamo inserire tutta la potenza della nostra umanità redenta e santificata, purificata e quotidianamente rinnovata. Paolo aiuta la fede, la storia, il mistero a farsi vita in Cristo, di Cristo per Cristo, ponendo a loro servizio tutta la sua umanità trasformata in storia e in vita di Cristo in lui e per lui. Poniamo noi tutta la nostra umanità a servizio del mistero, della fede, della vita di Cristo, perché diventino mistero, fede e vita di Cristo in ogni altro cuore? Rispondendo secondo verità a questa domanda, conosceremo quanta incidenza la nostra umanità santificata nella trasformazione del mistero invisibile in mistero visibile, in fede visibile. Lettura del Vangelo. I farisei chiedono a Gesù: quando verrà il regno di Dio? Il regno di Dio viene quando un uomo diviene corpo di Cristo, sua vita, sua storia, sua missione in mezzo ai suoi fratelli. Perché il regno di Dio venga è necessario prima che Cristo sia crocifisso, poi che risorga, poi che mandi il suo Santo Spirito. È lo Spirito Santo che deve trasformare un cuore, è lui che deve far nascere la nuova creatura. La via per entrare nel regno di Dio è il battesimo, così Gesù a Nicodemo. Rispose Gesù a Nicodemo: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dove ti nasce dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne sente la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Giovanni 3, 3-8. Senza il battesimo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo non vi è il regno di Dio, perché non si è in Cristo un solo corpo, una sola vita o un solo mistero. Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenti di Abramo, eredi secondo la promessa. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, lo provi il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del figlio suo, il quale grida Abba Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per il grazia di Dio. Galati 3, 26-29, 4, 7. Quanti oggi negano il mistero del battesimo? Negano il mistero del regno di Dio, perché negano la via per entrare nel regno di Dio. Il battesimo è essenza della missione dei dodici. Gesù si avvicinò e disse loro: A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Matteo 28, 18, 20. Quanti negano il battesimo attestano di non essere più parte viva del regno di Dio. Sono tracci secchi da tagliare e gettare nel fuoco. Leggiamo il testo di Luca 17, 20, 25. I farisei gli domandarono, quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro, il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione. E nessuno dirà, eccolo qui oppure eccolo là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi. Disse poi ai discepoli, verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno, eccolo là, oppure eccolo qui, non andateci, non seguiteli. Perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Perché il regno di Dio venga in un cuore, è necessario che prima si compia tutto il mistero di Gesù Signore, morte, risurrezione, ascensione gloriosa al cielo, invio dello Spirito Santo. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Senza il compimento del mistero di Gesù Signore, nessun altro mistero potrà compiersi, perché tutto è dal mistero, nel suo mistero, per il suo mistero. Realizzare il mistero di Cristo è il fine di ogni essenza credente. Questa missione è prima di ogni altro dell'Apostolo del Signore. Ora io sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti, Cristo in voi, speranza della gloria. E lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno di noi, ciascuno con ogni sapienza per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Colossesi 1, 24, 29. L'Apostolo realizza il mistero prima di tutto realizzando nella sua vita, nel suo corpo, nel suo spirito, nella sua anima, in tutta la sua storia. Mentre lui realizza il mistero, aiuta ogni altro uomo a realizzarlo. Lo aiuterà mostrandolo realizzato nella sua vita. Annunciare il mistero senza mostrarlo, compiuto in chi lo annuncia, è opera vana. Cristo Gesù realizza il mistero. Diviene modello perfetto perché ogni suo discepolo lo realizzi. L'Apostolo Paolo realizza il mistero. Anche lui diviene in Cristo vero modello perché altri lo realizzino. Il missionario di Gesù, mentre annuncia il mistero, è obbligato a mostrarlo realizzato nella sua vita. Mistero annunciato, mistero invisibile, mistero realizzato, mistero visibile, devono essere una cosa sola. Il regno definitivo del Signore verrà con la creazione dei nuovi cieli e della nuova terra. Questo giorno nessuno lo conosce. Oggi il regno di Dio viene con il battesimo, si realizza compiendo in noi tutto il mistero di Gesù Signore. Madre di Cristo, in te il mistero eterno del Figlio unigenito del Padre si è fatto carne, ha preso la nostra umanità. Aiuta noi tutti affinché anche in noi il mistero di Cristo Gesù prenda carne e sangue. Annunceremo il mistero, mostreremo il mistero. Il mondo vedrà la sua bellezza e, se vuole, se di buona volontà, potrà anch'esso ridivenire il regno di Dio, oggi sulla nostra terra. Amen.